andremo a vedere che cosa si può creare a livello governamentale in una città laboratorio di un altro tipo, una città appunto come Venezia, la città museo trasformata negli ultimi decenni in un museo a cielo aperto, vero e proprio. Ne parleremo con un compagno del posto. Ciao, ci senti?
Ciao, vi sento, ciao a tutti e tutte.
Bene, a questa trasmissione parliamo solitamente di città, di città anche, possiamo dirlo, la cui economia è abbastanza standard in Italia, Torino, Milano, più altri esempi magari anche a livello internazionale. Effettivamente Venezia possiamo considerarla quasi un laboratorio con le sue peculiarità, ma quelle peculiarità raccontano molto di quella che è l'economia urbana e di come si può trasformare completamente un tessuto urbano. Se dovessimo guardare appunto a questi ultimi anni, non andiamo molto lontano perché comunque la storia di Venezia è veramente lunga, non ci addentreremo in quello che è successo nel Novecento, rimaniamo negli ultimi 10 anni. Cos'è che è successo a livello di politiche pubbliche e investimenti che hanno trasformato in qualche maniera questa città? Com'è che l'hanno resa quella museo a cielo aperto con un discorso molto specifico, traino dell'economia della città, come se quasi gli abitanti non esistessero?
Sì, ecco, come dicevi tu, allora sì, appunto la storia sarà molto lunga, faccio un brevissimo accenno, dico che la vocazione turistica di Venezia c'è ovviamente sempre stata ed è aumentata esponenzialmente dopo il 66, insomma, dopo con la chiusura delle fabbriche, anche quelle fabbriche cittadine, e con la progressiva dismissione di Porto Marghera, quindi che ha portato fenomeni che hanno portato a un'espulsione della classe lavoratrice dalla città, in virtù di un nuovo tipo di economia unicamente centrata sul turismo, quindi sull'affitto di case, sul proliferare di nuovi alberghi e un tipo anche di offerta culturale, se così abbiamo l'ardire di chiamarla, tutto incentrato ad attrarre visitatori e a far soldi su di questi. E la situazione è realmente precipitata negli ultimi 20 anni, verrebbe da dire, con un picco negli ultimi 3-4, ovvero con con l'arrivo di colossi del digitale, come può essere i portali come Booking o Airbnb, che hanno completamente derogato il mercato immobiliare e anche quello turistico stesso tradizionale della città. E questo è andato di pari passo con un progressivo svuotamento appunto della città storica dai suoi residenti, tanto che abbiamo raggiunto il triste primato quest'anno di 51.064 residenti, dati aggiornati alla settimana scorsa, a fronte di un quasi equivalente numero di posti letto destinati appunto a turisti pernottanti, sono 48.666 quest'anno, quindi un'equivalenza totale tra persone residenti e potenziali turisti.
Una cittadina, se dovessimo guardare alla popolazione autoctona, 50.000 abitanti, stiamo parlando di una della grande Venezia ridimensionata completamente.
Esattamente, andiamo al ritmo di 500-600 residenti persi all'anno. E in più, con in seguito al nuovo disciplinamento delle locazioni turistiche, si è avuto appunto un'esplosione, soprattutto negli anni 2017-2018, di questo nuovo tipo di accoglienza che non offre nessun servizio e appunto non è soggetta alle regolamentazioni che ha un'attività imprenditoriale alberghiera classica, diciamo, e quindi ha portato praticamente ogni veneziano che avesse una casa in più, magari ereditata da una popolazione, dai nonni, dalla famiglia, insomma, contiamo che c'è una popolazione anche parecchio anziana come età media, ad affittare la casa e a buttarsi in questo tipo di mercato. Attualmente il 92% degli alloggi turistici sono alloggi privati, quindi c'è tutto ciò che, con alloggi privati intendiamo tutto ciò che non rientra in un albergo standard, e ovviamente tutte queste case sono case che poi sono sottratte al mercato immobiliare e portano a quindi ad avere poche case affittabili o che vengono affittate a privati, spesso quasi tutte con contratti transitori di non più di un anno, e quindi diventa veramente un problema serio quello di cercare casa, anche essendo disposti a pagare qualcosa in più di affitto, però è veramente un problema trovare qualcuno che ti fa un contratto.
Parliamo più o meno, per dare un'idea, se uno dovesse cercare un bilocale a Venezia, di che prezzi parliamo? Prima
dipende
del
ovviamente
Covid.
un po' dalle zone, però diciamo non andiamo sotto, è difficile andare sotto i 1000 euro per un bilocale.
Esorbitanti riguardo uno stipendio
sì,
medio di quello che potrebbe
essere. Esattamente, e in più comunque la vera difficoltà non è tanto trovare i 1000 euro da pagare, ma quando trovare qualcuno che ti affitta una casa per un periodo più o meno lungo, tale da poi poterti ricavare un qualche tipo di stabilità.
Immagino, comunque il problema degli affitti abbiamo visto che è un problema particolarmente denso di significati negativi per la popolazione che non può permetterseli, ma anche per quanto riguarda la contrattualizzazione di una locazione nelle città turistiche. Forse l'esempio maggiore ci viene da Barcellona, in cui l'arrivo di piattaforme come Airbnb ha portato allo svuotamento di certe parti, e talvolta per procurarsi anche un reddito le persone che lasciano la propria casa ai turisti per poi di fatto stare altrove, viaggiare per poter avere un tipo di possibilità di vita. Quindi la questione della locazione rimane anche doppia, cioè chi ha una casa tende, magari non potendo avere altri sbocchi e altre possibilità economiche, magari anche a darla in affitto. Invece c'è chi non riesce ad entrare nel mercato degli affitti per queste motivazioni che dici tu, supponendo anche che 1000 euro sono anche difficili da trovare.
Esattamente, certo.
Invece
in più sì, questo ha fatto, cioè, l'altra faccia della medaglia è che ovviamente tutte le amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 20 anni hanno sia evitato accuratamente di regolamentare questo tipo di mercato immobiliare, e sia hanno proceduto ad una progressiva svendita del patrimonio immobiliare storico. Questo parlo sia del comune che della regione che di altri enti come le università, che comunque sono presenti in città e hanno insomma una bella fetta anche loro di patrimonio immobiliare, e hanno progressivamente alienato, svenduto il proprio patrimonio, e quasi tutto è diventato un albergo o qualcosa diciamo di assimilabile all'industria turistica, e di conseguenza anche un sacco di uffici pubblici, luoghi di lavoro si sono poi trasferiti in terraferma, quindi Mestre e varie periferie, portando, insomma, facendo anche venir meno un ulteriore stimolo per continuare ad abitare in città, insomma, perché se gli affitti sono così esorbitanti, poi magari uno si trova anche a lavorare in terraferma, ovvio che magari predilige un affitto più a basso costo al di là del ponte.
È normale.
Questa è un po', diciamo, la storia degli ultimi anni.
E invece questo è semplicemente per quanto riguarda il mercato delle locazioni. C'è un'altra questione che è legata a quella dei servizi, quelle che vengono chiamate le infrastrutture della vita contemporanea, quindi non solamente le abitazioni ma anche la mobilità, quanto costa un biglietto del pullman, come ti puoi spostare, come effettivamente la città sia a portata di mano o no, come il confronto tra la popolazione che vive a Venezia, cioè i veneziani, e invece i servizi che vengono invece strutturati per la popolazione turistica.
Sì, esattamente. Allora, magari, ecco, per chi non è proprio pratico, faccio una breve panoramica di come è strutturata la rete di trasporti. È sostanzialmente divisa in due, cioè la rete di trasporti in terraferma formata da autobus, come in qualsiasi altra città, cui il biglietto costa come in qualsiasi altra città, e poi c'è tutto il trasporto acqueo, che diciamo sono tutte linee che servono ai residenti, a chi la città ci abita oppure chi viene a lavorarci da fuori. È un servizio che, mi viene da dire, è quasi più essenziale che in altre città, perché comunque tu da un'isola all'altra o da una parte all'altra della città non ti puoi spostare con un mezzo privato, a meno che tu non abbia una barca, però non è un sostitutivo della macchina, diciamo, ecco, questo magari è più comprensibile per chi vive qua, però non è la stessa cosa. E se vivi in certe parti della città, magari più periferiche o addirittura nelle isole, senza una rete di trasporto pubblico efficiente sei praticamente tagliato fuori dal mondo, quindi in questo senso.
Sei completamente isolato.
Esatto. Il biglietto per chi non è residente, quindi per chi non possiede questo City Pass, che ha sostituito nel 2008 il biglietto cartaceo tradizionale, diciamo, e che poi ci torniamo anche dopo, è stato uno dei primi esempi anche di tracciamento della popolazione e dell'utenza della città, e praticamente abbiamo un arbitro di trasporti che a detta degli amministratori si sostiene con l'offerta turistica. Cioè, si diceva appunto pre-Covid che sarebbe stato impossibile garantire un così alto numero di corse H24 poi senza tutto l'indotto economico che poi porta il turista a pagare 7,50 euro per una singola corsa. Poi lo approfondiamo dopo, ma insomma, questo non è vero o comunque è vero solo in parte. Fatto sta che la rete dei trasporti è una di quelle cose che ci fa capire che il turismo non solo porta guadagni e li porta sempre a un minor numero di persone, ma rende di fatto poi l'economia e anche la socialità, tutto quello che ci sta dietro della città, completamente dipendente da questo fenomeno.
Insomma, potremmo quasi dire che Venezia è quasi un Luna Park in cui i clienti, gli utenti sono i turisti che pagano il biglietto e che reggono poi tutta la baracca, per cui le risorse vengono ridistribuite a seconda delle esigenze di questi siti user. Immaginiamo quindi quale possa essere invece quello che viene ridistribuito in termini di sanità, di servizi per la popolazione, dal momento in cui la priorità è quella di continuare, era perlomeno, poi vedremo come andrà a riconfigurarsi nei prossimi anni, era quella di mantenere quel flusso di turisti che portavano introiti alla città.
Sì, in realtà poi questo, come succede anche da altre parti, non è vero, perché tutta questa ricchezza diffusa che viene propagandata dalla narrazione su chi vorrebbe la città completamente assoggettata al turismo, in realtà porta profitto sempre a pochi e sempre più a poche persone. Ti cito un dato così, gli annunci su Airbnb relativi alla città di Venezia, il 5% degli host gestisce il 33% degli annunci. Che chi sono? Sono dei ricchi proprietari immobiliari? No, di fatto sono agenzie immobiliari a cui poi vengono affidati gli appartamenti e che si stanno arricchendo a dismisura. Infatti, se c'è una cosa nuova che apre sono delle nuove agenzie immobiliari, almeno questo nell'era pre-Covid, stiamo sempre riferendosi a fino all'anno scorso, e quindi questo fa capire anche come poi i profitti di tutta questa industria restino, i profitti grossi almeno restino nelle mani di pochi. Dopodiché c'è tutta una ricaduta, un indotto che spesso è un indotto in nero, comunque precario, comunque non regolamentato, che portava, diciamo, non a un benessere diffuso, ma quantomeno a garantirti un lavoretto per la sopravvivenza.
Sì, camerieri.
Sì, i camerieri, c'è tutto l'indotto della ristorazione, oppure una delle principali occupazioni, insomma, dell'era pre-Covid di tanti amici coetanei era quella di fare check-in negli appartamenti, cioè quindi di gestire l'arrivo del turista per conto del proprietario e intascarsi, insomma, una somma minima rispetto a quella che si intasca il proprietario, spesso in nero o, insomma, senza forme di tutela alcuna. Però questo, diciamo, che garantiva un po' il fatto che tutti quanti con il turismo più o meno sopravvivessero, magari balzando da una struttura all'altra o lavorando per un proprietario piuttosto che un altro. Insomma, diciamo che sei un attimino bravo, se avevi tre contatti, questa cosa qui riuscivi a farla, riuscivi anche più o meno andare a battarti per pagare l'affitto alla fine del mese.
Insomma, ovviamente in una precarietà assoluta.
Qua è tutta cambiata.
Diciamo una precarietà assoluta, perché comunque significa, appunto, come dicevi tu, barcamenarsi tra un lavoro e l'altro e cercare di sopravvivere all'interno di un lavoro qua, di un lavoretto là, poi tenendo conto di quali siano i prezzi. Ci sono state delle forme un po' di resistenza, ci sono stati degli sgomberi, ci sono state le politiche repressive, specialmente riguardo agli spazi occupati piuttosto che a riqualificazioni di case popolari destinate un tempo a un certo tipo di popolazione e poi riconvertite. C'è stato qualche tipo di frizione, sappiamo che
allora,
sono tempi, diciamo, di magra questi, però.
Sì, sono tempi di magra, diciamo che più o meno chi è rimasto qui a vivere lo fa quasi per una secondaria inclinazione sentimentale, mi viene da dire, quindi di solito sono persone che sono anche abbastanza attente al bene pubblico, allo spazio pubblico, a ciò che viene sottratto. Sì, ci sono stati degli esempi di occupazione di stabili poi destinati alla vendita, addirittura di isole intere, adesso magari poi andiamo a citare alcuni esempi più specifici, più o meno nella forma del comitato cittadino, un attimino più allargato. e sono forme di dissenso che comunque ci stanno, che sono inevitabilmente perimetrate, cioè difficilmente c'è una critica magari anche radicale però sull'operazione immobiliare in sé che si sta facendo in un determinato luogo, ma non sono mai riuscite, questo però è ovviamente un parere mio, ad andare a criticare la città turistica in sé, ad andare a criticare il turismo come tipo di economia. Questo anche perché è molto difficile farlo, perché comunque in pratica non ci c'è una monocultura turistica, non ci sono economie alternative, tutti quanti lavorano con il turismo, con l'indotto che produce. Viene quasi da dire, però questa è una tanta considerazione mia personale, che chi si può permettere di criticare l'economia del turismo e chi poi di turismo non ci vive, quindi magari che svolge un altro tipo di professione altamente qualificato o è benestante, tanto che non deve insomma affittare casa propria o lavorare come cameriere da qualche parte.
Sì, immagino la difficoltà, immagino la difficoltà a cercare di ricavare un discorso di un certo tipo. Criticare quell'economia significa, come dici tu, criticare anche il precipitato che ti fa sopravvivere, quindi queste forme un po' cittadiniste, magari di forme di resistenze, se così vogliamo chiamarle, sono magari più tese a dire anche noi dobbiamo vivere, cioè abbiamo lasciateci un pezzetto, no? Piuttosto che fare una critica radicale a quel modello che la città la regge.
Esattamente questo sì, e soprattutto negli ultimi anni si è un po' acuita questa sensibilità, per cui ogni operazione immobiliare che veniva fatta magari all'interno di quartieri particolarmente attraversati o vissuti veniva appunto vista come l'ultima barricata da difendere. Ecco che è un qualcosa anche di positivo, ti dico, ha portato degli esempi secondo me di resistenza, anche di elaborazione, di coscienza di sé, della città, dello spazio urbano, e anche belli, anche insomma di valore. E quello che non sono riusciti a fare questi movimenti qui, secondo me non ancora almeno, è stato quello di uscire un po' dal perimetro della rivendicazione puntuale.
Qualche esempio un po' più specifico di quelle che potrebbero essere investimenti e poi resistenze, svendite che a Venezia appunto immagino che siano particolarmente dense di significato dal momento in cui la città,
ma,
la città storica.
Cito un po' di esempi. Allora, nel 2015 ad esempio venne messa all'asta per veramente pochi soldi un'isola intera, che è un'isola al lago di Malamocco, che si chiama Poveglia, che appunto ha visto un sorgere di un comitato che addirittura con una forma che all'inizio discutibile, ma che ha portato molto consenso, ha provato a partecipare all'asta per aggiudicarsela, e questo veniva contro l'offerta dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro, per dire una, che è diventato sindaco più o meno in contemporanea. E questo poi poi l'asta ha avuto la fatalizzata dal demanio, nulla di fatto, adesso si stanno comunque continuando ad occupare in varie maniere della salvaguardia dell'isola. Poi c'è stato l'esempio dell'antico teatro di anatomia, ad esempio, che è un edificio storico che aveva visto molte forme di occupazione anche negli anni 90, inizio 2000, all'interno del perimetro di Campo San Giacomo, che è appunto un campo molto vissuto, e che appartenente alla regione, venduto ad un imprenditore locale, è stato occupato per qualche mese e poi comunque sgomberato con la forza pubblica. Un comitato molto vario, molto misto, composto principalmente da famiglie con bambini del quartiere. Poi c'è l'esempio al Lido dell'ospedale al mare, questo è un gigantesco ospedale lasciato andare da anni, praticamente, che ha visto anche lì degli esempi di occupazione di vari padiglioni nel corso degli anni, e adesso è destinato a diventare un resort, e addirittura c'è l'università che vorrebbe prenderci una parte di questo per fare un master sul turismo, per far capire un attimo quanto sono ancorati alla realtà. E poi insomma esempi ce ne sono, molti di noi anche si sono conosciuti con quando doveva venire venduto un palazzo dell'università che si chiama Cateron, che è un palazzo sul Canale Grande, e lì è stato con la lotta, con l'occupazione di una parte di esso, è stata impedita la vendita, e adesso comunque rimane più o meno ad uso pubblico dell'università, diciamo. Poi ovviamente io una cosa che notavo quando c'è in corso l'occupazione della Vida, praticamente nei 6 mesi in cui è stato occupato questo pian terreno, con molteplici attività all'interno, sono sorti 5 altri alberghi completamente nuovi nelle vicinanze, praticamente tutto attorno. Quindi insomma la mole di speculazioni, di cambi d'uso che vengono fatti è veramente alta ed è veramente difficile starci dietro, anche se ci fossero delle forze insomma realmente organizzate. Insomma si fa perché si può, come un po' dappertutto, però
certo, immagino con le difficoltà poi di essere in una città la cui morfologia è così particolare. Com'è nell'epoca pre-Covid, perlomeno com'era, come si strutturava la vita, come la socialità avveniva? Ci sono dei quartieri in cui la popolazione autoctona si trova maggiormente, c'è più possibilità di dialogo, di avere una vita non legata a quella della città storica, proprio del centro della città, delle vie principali? Perché ricordiamo ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, effettivamente Venezia poi tende anche un po' a svuotarsi la notte, cioè tendeva a svuotarsi, questi enormi flussi che sono quelli appunto dei turisti che riempivano la città e che poi erano molto spesso in ingresso e in uscita e lasciavano il senso anche di una certa città spettrale. Invece la vita di quei 50.000 abitanti, come si organizza, come si organizzava prima del Covid? C'erano delle possibilità di ritrovarsi? Ci sono dei quartieri che sono un po' più popolari e meno toccati da questa tipo di monocultura economica?
Allora, diciamo che la composizione della città, appunto, come immagino si sappia, è la città sta in uno spazio finito circondato dall'acqua, quindi è molto compatta e ha sempre avuto una forma molto interclassista, anche quindi diciamo dei veri e propri quartieri popolari con dinamiche da ghetto, passami questo termine, non sono mai realmente esistiti. Ci sono delle zone comunque in cui ancora risiede qualcuno che non è tagliato un po' fuori dalle rotte economiche dominanti, e che sono un po' le zone periferiche rispetto alla pianta della città storica, diciamo, sono quelle proprio ai margini, e dove
mi sa che abbiamo qualche problema. Ok, ti risentiamo?
Sì, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Ok, diciamo in qualche forma di vita un po' slegata dall'accaparramento turistico esiste e continua ad esistere, lo si vede tantissimo in questi mesi qua, in quest'ultimo anno di Covid lo si è visto tantissimo, ci sono le zone, quelle più a frizione turistica, che sono completamente deserte dalla mattina alla sera, praticamente ci sono tutte le finestre chiuse, solo qualcuna illuminata e non c'è nessuno per strada, che sono proprio zone che sono state completamente consacrate all'estrazione di valore dal turista, dal visitatore. Invece, diciamo, nelle altre zone, quelle ancora che sono rimaste un attimino più popolari, più vissute, comunque la vita continua a scorrere abbastanza normalmente, diciamo, complice anche un controllo poliziesco che è abbastanza difficile da effettuare capillarmente e che lascia tutto sommato la popolazione abbastanza tranquilla di farsi gli affari propri, entro un certo limite ovviamente.
Certo.
Questo poi, diciamo, una grossa botta comunque alla socialità l'ha avuto anche il fatto che se non ho chiuso l'università nell'ultimo anno, comunque studenti ce ne sono residenti a Venezia, non sono tantissimi, ma comunque sono una parte importante anche della socialità, di un certo tipo anche di indotto economico, e questo comunque si è avvertito abbastanza. Diciamo che adesso come adesso le zone in cui è anche più piacevole stare sono quelle che normalmente sono un attimino più ai margini dei flussi turistici.
Sì, iniziavi appunto a descriverlo. Immaginiamo come possa essere una città come Venezia, già vediamo a Torino come il Covid sia arrivato e come abbia dato quest'immagine di città svuotata, anche se una città fatta da economie un po' più variegate, e l'arrivo invece in una città come quella veneta, che è praticamente costruita su questo flusso turistico che dicevi tu, immagino che ci sia un discorso politico in merito e che cosa è stato detto per a livello di amministrazione anche comunale per diciamo così dare della propositività attraverso quello che sono gli interessi anche delle amministrazioni pubbliche, dei padroni. Avranno fatto un discorso nell'ultimo anno per cercare di capire come gestire una città che non può più avere quegli ingressi, gli ingressi che si avevano prima dell'arrivo della pandemia, dell'epidemia globale.
Allora, diciamo che ad oggi non mi risulta nessuna proposta, nemmeno in secondo piano, di alternativa a questo tipo di economia. Stanno un po' tutti aspettando una improbabile ripartenza che comunque, a mio modo di vedere, non sarà mai quella di prima. 30 milioni di turisti all'anno, non so, non arriveranno quest'anno, nemmeno l'anno prossimo, forse tra 10-15 anni li vedremo, e comunque chissà come si rimescoleranno le carte nel frattempo. Diciamo che la tenuta sociale è fatta adesso di casse integrazioni, di ammortizzatori sociali, quelli che vediamo un po' in altre città, e stanno un po' tutti quanti aspettando che riparta questo flusso, ammesso che poi ripartirà come prima. Non c'è nessun tipo di discorso alternativo al momento, e questo vale la pena di specificarlo.
Immagino che ci sarà una riconcentrazione, probabilmente anche una svendita, già era già anticipata probabilmente una svendita di un grande patrimonio immobiliare, dal momento in cui dei luoghi così desiderati, la cui desiderabilità e attraversabilità è così alta come Venezia, probabilmente cercheranno di alzare il livello del mercato. Quindi se il flusso non potrà più essere così variegato, non tutti potranno entrarci, chi ci entrerà probabilmente saranno coloro che veramente avranno i soldi e potranno permettersi di essere contingentati e pagare il prezzo di questo contingentamento. Però questo, da un certo punto di vista, è economico, da un altro punto di vista invece rappresenta una questione di controllo, perché Venezia, come dicevi tu, è comunque una città così particolare che permette il controllo della popolazione, come dicevi tu, attraverso la mobilità qualche anno fa. Probabilmente ora la questione smart verrà implementata ancora maggiormente, quindi al controllo fisico, quello della polizia, che ha anche delle difficoltà proprio per come è strutturata fisicamente una città nella laguna. Probabilmente si uniranno anche sistemi di controllo remoto e di videosorveglianza. Quali sono questi progetti?
Esattamente, allora sì, sulle prime cose che hai detto, senz'altro ci sono le grosse speculazioni immobiliari di grandi gruppi, fra tutti il gruppo Marsella, il gruppo Holler, il gruppo Cinghe, che stanno comunque comprando tutto ciò che ovviamente adesso viene svenduto ancora a minor prezzo di quanto poteva venire venduto prima. E sì, contemporaneamente si è implementato questo controllo, che poi è un tracciamento di chi entra in città, che è, diciamo, una storia un po' lunga. Adesso però stanno venendo al pettine alcuni nodi. E basti pensare che nel 2006-2008 si iniziava a dire che Venezia era la città più videosorvegliata d'Italia in rapporto alla superficie. Infatti ci sono un sacco di telecamere, e da lì poi il comune ha installato tutto un sistema di sorveglianza, anche dei canali per monitorare, diciamo, il traffico acqueo, che anche quello era un primo più rudimentale di quello che si può avere adesso, sistema di tracciamento. Dopodiché sono stati installati diversi hotspot adesso, principalmente ad opera di TIM e di Venice, che è il consorzio per la Venezia digitale, che permetteranno in futuro, adesso l'inaugurazione di questa control room avveniristica si è avuto a settembre di quest'anno. È una cosa che è passata abbastanza in sordina fino alla venuta messa in pratica, insomma. E di che si tratta? Si tratta di un sistema che mette in sintesi tutti i sistemi di tracciamento precedenti, e che di fatto, agganciandosi alle celle telefoniche di chi entra in città, vede i flussi che entrano, vede quante persone entrano, di da dove vengono queste persone, quindi ci sono residenti, turisti, visitatori, lavoratori, eccetera, ne traccia un profilo di massima, dice che viene garantita la privacy, poi insomma questo è tutto da vedere, e permette di avere una fotografia, a quello che dicono, abbastanza dettagliata di chi entra in città e per fare cosa. E la prima sperimentazione pratica di questo nuovo sistema di controllo l'è si è avuta a febbraio di quest'anno, in concomitanza con il Carnevale, che poi insomma hanno visto solo alcuni, visto che si era in piena ondata Covid, quindi cioè non è stato un Carnevale accompagnato da eventi, concerti come poteva esserlo prima, però insomma da un certo numero di visitatori e ufficialmente tracciati per evitare che formassero assembramenti, quindi diciamo questa scusa dell'assembramento, del controllo dell'assembramento di tutela della salute pubblica ha fatto sì che venissero fatti i primi esperimenti di fatto di tracciamento di chi entra in città. Questo a cosa prelude? Parlare di controllo sociale, sì, senz'altro c'è anche quella componente lì, però parliamo di una città che sia per quanto riguarda fenomeni cosiddetti di criminalità, insomma è abbastanza tutto marginale, e anche per quanto riguarda altri movimenti di tipo sociale, insomma è abbastanza tranquilla. E questo preluderà ad avere un sistema di ingressi probabilmente a numero chiuso o comunque facilmente tracciabile, in modo che insomma chi amministra poi la città, la cosa pubblica, abbia un'idea di chi arriva e di dove indirizzarlo.
Quindi gestire ancora meglio le poche risorse che si hanno e quindi cercare appunto di organizzarle in una certa maniera, la cosiddetta eterogenesi dei fini, cioè tutta una serie di strumenti che si danno nell'emergenza, in questo caso nell'emergenza pandemica, poi vengono anche organizzati per far sì che poi il sistema si tenti di reggersi in qualche maniera, di utilizzare magari gli ingressi in maniera smart, così come viene definita, per permettere che siano sostenibili a livello economico per i capitali che continuano a investire alla città e a livello appunto di governo dell'amministrazione, che però poi vengono utilizzati anche in altri luoghi. Se funzionano, poi quelle tecnologie vengono magari esportate in altre città. Sappiamo che la questione talvolta è banalmente economica: se un sistema economico, un'infrastruttura di videosorveglianza funziona, magari una città come Venezia potrebbe servire fino a un certo punto per prevenire la criminalità o per controllare un certo tipo di movimenti, magari altrove invece ha un altro tipo di funzione, quindi cambia a seconda di quelle che sono le esigenze che lo spazio urbano dà o che necessita da un certo punto di vista, quello del controllo per tenere tutto sott'occhio, e dall'altro invece per prevenire, per incutere, per organizzare, dipende un po' appunto dalla città e dalle sue esigenze, come si diceva.
Esattamente. Poi c'è da aggiungere che diciamo la storia di immaginare Venezia come uno spazio fruibile da numero chiuso di persone ha avuto un particolare successo, un successo direi trasversale attraverso tutte le forze politiche, ma anche sostenuto da alcuni comitati cittadini che appunto si occupano di bene pubblico e quant'altro, visto lo stato in cui è ridotta la città ai tempi del turismo di massa. Quindi voglio dire, c'è anche tutta una retorica contro il visitatore, cioè che è quello che non pernotta in città ma viene per la gita fuori porta o magari dorme da un'altra parte in Veneto e va a farsi il viaggetto di un giorno a Venezia, che in realtà però, sebbene sia quello più impattante da un certo punto di vista, cioè nel senso che ti occupa le strade dove cammini, è anche quello meno pericoloso, nel senso che non occupa poi case che vengono sottratte al mercato immobiliare e di fatto a fine giornata se ne torna da dove è venuto senza lasciare traccia. Però è anche il tipo di turismo che porta meno soldi, che appunto è economicamente meno redditizio. Quindi verso cosa si sta andando? Si sta andando verso secondo me almeno un tipo di turismo più elitario, più tracciabile, e questa tecnologia qui io penso che verrà anche venduta come mezzo per rilanciare il turismo in città, dicendo che appunto tutti i flussi che arrivano qui sono controllabili, si possono evitare con questa tecnologia qui gli assembramenti, le situazioni sanitariamente pericolose, come le chiamano loro, e quindi è possibile visitare la città in totale sicurezza. Questo sarà senz'altro, secondo me, un cavallo di battaglia dei prossimi tempi.
Sì, quello dell'infrastrutturazione dei flussi è sicuramente uno dei cavalli di battaglia non solamente di Venezia, ma in generale la questione che questa mobilità poi alla fine sia costruita su più velocità, e la velocità massima è quella di coloro che possono entrare ovunque in maniera selezionata, e i posti desiderabili sono quelli che vedranno in primis questa organizzazione degli spostamenti. Venezia, come anche altre città, molto spesso quello che dicevo nelle scorse trasmissioni è che si immaginano le città come degli spazi piani, come degli spazi usufruibili più o meno in maniera uguale da tutti. In realtà anche nelle difficoltà, anche nel periodo pandemico, ricordiamo che i flussi vengono riorganizzati in maniera ancora più selettiva, e questo potrebbe voler dire a livello di spazio urbano, nel caso di Venezia, una riconcentrazione, un'economia del lusso ancora più sfacciata, magari livelli di esclusione ancora più forti verso la popolazione autoctona, che non potrà neanche magari vivere di quel flusso così abbondante, ma sarà ancora più messa ai margini, e questo ingresso più selezionato potrebbe quindi anche questo essere l'altra faccia della medaglia di una città turistica. Insomma, ogni volta si riposizionano in maniera da portare acqua al loro mulino, e quello che potrebbe succedere nei prossimi anni potrebbe essere diverso da quello che abbiamo visto prima del 2019-2020, ma sicuramente non positivo.
Sì, esattamente, tant'è che magari la popolazione appunto privilegiata, residente, comunque benestante, magari beneficerà anche di questa città magari vissuta in maniera più elitaria, più tranquilla, meno caffona, per usare un termine che è sulla stampa tutti i giorni riferito ai turisti occasionali giornalieri. E sì, secondo me quello che andrà smantellandosi è tutta quella dimensione di piccoli proprietari, quella dimensione più artigianale, diciamo, della gestione del turismo, che poi è quella che ha fatto fare i soldi a un sacco di gente qua in città, e di conseguenza poi tutto l'indotto che questa dimensione qui porta. Quindi mi immagino meno magari locazioni turistiche, meno alberghi gestiti dalla famiglia che è storicamente proprietaria, che comunque la maggior parte degli alberghi adesso in città hanno questa configurazione qui, e magari un turismo gestito da grossi gruppi immobiliari, grossi gruppi dell'accoglienza e quant'altro. Quindi una dimensione senz'altro più raccolta, più elitaria, ma che, come dicevi giustamente tu, ancora più escludente rispetto a poi chi decide, sceglie, è nato qui e vuole continuare a vivere qua.